Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Nel quinto elemento su controradio.it, contatti restiamoanimali@controradio.it.
Un gruppo di attivisti animalisti genovesi che si è chiamato Liberazione Animale Genova, impegnato contro la vivisezione, ha realizzato un dossier vivisezione, una ricerca molto accurata durante la quale sono venuti a conoscenza del contenuto reale di 40 esperimenti compiuti su animali nella città di Genova, cioè negli istituti universitari o privati della città di Genova. Pensiamo che sia importante divulgare questo dossier vivisezione affinché si capisca nel merito di cosa stiamo esattamente parlando quando parliamo di vivisezione. Il servizio è a cura della nostra redattrice milanese Roberta Marino. Successivamente avremo una intervista del nostro corrispondente da Bologna, Sergio Marchese, dell'associazione Essere Animali, che ha intervistato per noi la psicologa, scrittrice, pensatrice, attivista per i diritti degli animali statunitense Melanie Joy durante la tappa bolognese del suo recente tour in Italia. Per la rubrica di cucina Il Pasto Gentile, oggi il nostro vegan chef Gabriele Palloni ci consegnerà la ricetta di una esotica, saporita e versatile salsa alla curcuma. E infine siamo contenti di avere il secondo appuntamento con le vignette di Sara. Si tratta di uno spazio nel nostro blog dedicato alla grafica che la trasmissione Restiamo Animali vuole promuovere perché i diritti degli animali meritano tutte le declinazioni multimediali possibili. L'autrice delle vignette, Sara, è una giovane, bravissima disegnatrice di strisce, di comics, di cartoni a tema animalista, antispecista e vegan. Il tema di questa settimana è molto vacanziero. Il titolo della vignetta è Safari sul Nilo. Protagonisti sono le classiche due turiste alpitour vestite con fasciatissime minigonne in stile coloniale e un coccodrillo dalla cui bocca penzolano un paio di piedi umani. Spero di avervi incuriositi, troverete la vignetta nel nostro blog restiamoanimali.it.
Giovedì 3 luglio, presso la casa occupata di Vico Pellicceria 1 a Genova, è stato presentato per la prima volta Vivisezione a Genova, un dossier informativo frutto del lavoro di ricerca, elaborazione e traduzione portato avanti nel corso dell'ultimo anno dal collettivo di persone che fanno parte del progetto Liberazione Animale Genova. Il dossier raccoglie i dati, i nomi, i luoghi, i fatti relativi a circa 40 esperimenti su animali compiuti a Genova o da ricercatori e ricercatrici genovesi in altre strutture. Un dossier, spiegano gli attivisti di Liberazione Animale a Genova, che non pretende di essere esaustivo rispetto al tema della vivisezione, ma esprime la volontà di contestualizzare questa pratica in un percorso di critica più ampio e rendere concreta quella sofferenza che spesso, di fronte alla complessità e alla vastità dello sfruttamento animale, diventa astratta, generalizzata e quindi meno percepibile. Significa, aggiungono ancora nella premessa, dare un luogo e una data a quegli esperimenti che altrimenti si perderebbero tra le migliaia di altri, dare un nome a coloro che li hanno eseguiti, parlare delle storie di quegli animali che in essi sono morti e da esse generare la motivazione per il cambiamento. I luoghi, due in particolare, dove si trovano i maggiori laboratori annessi stabulari a Genova, sono l'Istituto Italiano di Tecnologia e l'Istituto Nazionale di Ricerca sul Cancro. Ma nel dossier riecheggia spesso anche il nome dell'Unità di Farmacologia e Tossicologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale, responsabile insieme ad altri come il Dipartimento di Scienza della Salute o il Centro di Eccellenza per la Ricerca Biomedica, di innumerevoli esperimenti, forse la maggior parte, sul fumo di sigaretta e la nicotina. Una connessione, quella tra fumo e cancro nei polmoni, già evidenziata nel lontano 1950 sul British Medical Journal. Nonostante ciò, da allora milioni di animali sono stati uccisi nei laboratori. Tuttavia, proprio grazie agli ambigui risultati della sperimentazione, le industrie produttrici di sigarette hanno potuto e possono ancora continuare ad asserire che non è chiara la connessione sui danni del fumo. E non si parla di esperimenti lontani nel tempo. Leggendo tra le righe del dossier, si evidenziano anche esempi molto recenti come quello che nel 2012 ha visto l'uccisione per decapitazione di alcuni ratti e il prelievo di porzioni del cervello esposte poi a nicotina e quindi analizzate. O quello del 2011, nel quale si è indagato il rilascio di glicina all'interno dell'ippocampo del ratto in seguito alla somministrazione di nicotina. Nicotina, si precisa, introdotta nel cervello del ratto ancora vivo attraverso una sonda. E di nuovo nel 2012 i ratti decapitati per valutare gli effetti dell'esposizione alla nicotina ai recettori del cervello. È del 2005 invece un esperimento che ha visto 32 ratti esposti al fumo di 5 sigarette alla volta per 6 ore al giorno. I ratti sono incredibilmente sopravvissuti, ma questo dimostra ancora una volta di più l'incompatibilità tra il modello umano e quello animale. Tuttavia, come da prassi in ogni esperimento, diventati inutili dopo 28 giorni di trattamento, sono stati uccisi per dislocazione cervicale. Date non lontane nel tempo anche per l'altra area che occupa una grande fetta dell'industria della vivisezione, quella che prevede l'utilizzo degli animali geneticamente modificati. Anche qui sono soprattutto topi e ratti provenienti da allevamenti ormai tristemente noti come Charles River di Calco, in provincia di Lecco, mentre i test sono stati finanziati da colossi del business che ruotano intorno alla sperimentazione come Teleton. È il caso, ad esempio, di un esperimento del 2012 che ha visto la partecipazione anche dell'Istituto San Raffaele di Milano, oltre al Dipartimento di Medicina Sperimentale di Genova e l'Istituto Italiano di Tecnologia, sempre di Genova, e che aveva come obiettivo riprodurre l'epilessia e l'autismo in topi geneticamente modificati. Nell'esperimento, si legge, alcuni topi hanno mostrato crisi epilettiche solo spostandoli in una stanza con una particolare illuminazione. O ancora, solo lo scorso anno, nel 2013, la somministrazione di una sostanza, il PCP, per indurre sintomi schizofrenici nei topi. Sempre nel 2013, 102 topi sono stati sottoposti a crisi epilettiche indotte per 2 ore e uccisi per decapitazione dopo 24 ore dal trattamento farmacologico. Nel 2012 un esperimento per valutare gli effetti antinfiammatori di un composto chimico è stato effettuato su modelli animali del dolore, ossia è stata indotta artificialmente la sofferenza a topi e ratti per vedere l'effetto del composto studiato in vari modi. Esponendo le zampe a radiazioni ultraviolette, sottoponendo una zampa a stimoli termici o meccanici, intervenendo chirurgicamente su una coscia per esporre il nervo sciatico e legarlo strettamente in 2 punti, e si potrebbe andare avanti. Nomi, luoghi, date, storie. Le storie di animali presenti in questo documento non hanno seguito, conclude il dossier, utilizzati come oggetti e fine gettati come rifiuti. Tuttavia, esistono altre storie, conclude, che raccontano di individui scampati all'orrore della prigione, di occhi che finalmente vedono il sole. Storie che vogliamo continuino ad avvenire. Il dossier è liberamente consultabile e scaricabile sul sito www.liberazioneanimalegenova.org.
Per la redazione di Restiamo Animali siamo qui a Bologna con Melanie Joy, autrice americana venuta in Italia per presentare il suo ultimo libro tradotto in italiano, Finalmente la liberazione animale. Al termine della conferenza tenuta a Bologna accogliamo l'occasione per formulare alcune domande all'autrice di sicuro interesse per tutti. E la prima domanda, essendo Melanie Joy la teorizzatrice della fenomenologia del carnismo, è che cosa lei intende con questo termine.
Carnism is the invisible belief system that conditions people to eat certain animals.
Il carnismo è un sistema sostanzialmente ideologico e di valori che serve sostanzialmente a giustificare atti e comportamenti che altrimenti non saremmo in grado di giustificare in primo luogo con noi stessi. Siccome diciamo che in linea di massima gli esseri umani tendono ad aderire a valori positivi, quindi non violenza, quindi rispetto dell'altro, è evidente che essi, quando c'è dissonanza rispetto a ciò che fanno e ai propri valori, devono trovare sostanzialmente un sistema ideologico che consenta ad essi di ricomporre questa dissonanza, e questo sistema ideologico è esattamente il carnismo. Quali siano a suo parere i fattori su cui si fonda il carnismo?
Well, we inherited carnism. It existed before our generation. It has existed for thousands of years.
Il carnismo ha la propria origine quando sostanzialmente mangiare animali cessa di essere una necessità e diventa una scelta, in quanto non è più necessario, come poteva accadere in una certa epoca lontana della storia, per la sopravvivenza umana. A quel punto crea questa sorta di sistema appunto ideologico teso e finalizzato a giustificare lo sfruttamento animale, degli animali non umani. Il carnismo, come appunto appunto sistema ideologico è profondamente in qualche modo legato a tutte le istituzioni, chiamiamole politiche, le istituzioni sociali, è connesso col sistema economico, è connesso con il sistema legislativo, ovviamente un ruolo primario nel sostenimento di questo sistema ideologico ce l'ha il settore agricolo, diciamo dell'economia agricola, perché è evidente che è il primo settore a beneficiare dello sfruttamento animale, ma il sistema ideologico del carnismo compenetra profondamente anche tutto il settore della medicina e tutto il settore della nutrizione. Come terza domanda c'è quella se lei ritiene che il carnismo sia un problema che deve essere affrontato e risolto da solo, quindi separatamente, oppure se sia maggiormente o più opportuno affrontarlo in connessione con altri fenomeni di sfruttamento, non solo quelli evidentemente che riguardano gli animali non umani.
I don't know if it's possible to fully transform carnism when other oppressions exist, but history shows us that.
Ritengo che sia più che combattere la singola forma di oppressione, sia necessario combattere in qualche modo il fenomeno dell'oppressione in quanto tale. Per meglio precisare, lei dice che ovviamente non è possibile per una persona che fa attivismo occuparsi di tutti i problemi, però è che deve necessariamente, avendo risorse di tempo e energie limitate, focalizzarsi su un singolo problema, su una singola causa che intende, per la quale intende lottare, però è necessario che questa lotta sia fatta in maniera consapevole e sostanzialmente avendo presente le interconnessioni che esistono tra le diverse forme di sfruttamento.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Oggi la nostra ricetta è quella di una salsa che potete usare come un condimento per dei crostini oppure accompagnando delle crudité o anche magari come condimento per una fresca insalata. Si tratta della salsa alla curcuma. Le dosi per 4 persone sono 75 g di latte di soia, 100 g di olio di semi di girasole, 50 g di olio extravergine di oliva, il succo di mezzo lime, un cucchiaino di curcuma in polvere, 100 g di porri o scalogno, un ciuffetto di coriandolo fresco. Tagliate il porro a rondelle o, se preferite, dello scalogno. Fatelo scottare in padella con dell'acqua, poi rosolatelo in poco olio extravergine di oliva aggiustando di sale e pepe. Mettete il latte di soia non zuccherato e la curcuma nel bicchiere del frullatore a immersione. Mentre frullate, unite due tipi di olio, lavorate per alcuni minuti fino ad ottenere una salsa tipo maionese. Aggiungete il succo di lime e il porro rosolato e fatto freddare. Frullate ancora per un minuto aggiustando di sale e la salsa è pronta. Servitela con del coriandolo fresco tritato finemente.
Jill Robinson, restiamo animali?
Restiamo animali. Remain animals.
Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. E nel quinto elemento su controradio.it, contatti restiamoanimali@controradio.it.